si può enunciare in questa maniera, mi pare d'averla, sì, è scritto lì nella quarta riga. L'uomo trova il senso della sua vita, ecco il senso. L'uomo trova il senso della sua vita quando cerca, quando tende, quando si dedica a formare in se stesso e negli altri ciò che egli è chiamato a divenire, cioè umano. La salvezza di ogni uomo e della storia umana tutta intera sta dunque nella partecipazione di tutti gli uomini alla nascita di un'autentica umanità. Poi, giusto, le nostre formule teologiche, Cristo tutto, no? Cristo totale, diceva Mersch, l'idea corpo mistico come. Certo, uno dice, la proposta cristiana però arriva a dire che farsi uomo così vuol dire diventare a somiglianza di Dio, ma non del Dio dei nostri sogni, delle nostre fiabe, delle nostre idee già fatte o delle nostre paure. Ma un Dio così umano che si rivela prima nella storia di un piccolo popolo e poi in un uomo vero. Cioè la via dell'umanizzazione come via della divinizzazione, è la via della rivelazione di questo Dio. Voglio dire, per essere banale, l'ha scelta lui. Non è che lo stiamo catturando un disegno di realizzarci. Il dogma della creazione, dell'incarnazione, della resurrezione dei corpi, va in questa direzione, appunto. Allora, un Dio che si rivela in un uomo vero, talmente vero nella sua umanità, che sarà capace di amare fino a donare la sua vita. In questo senso la proposta cristiana porta al limite, all'ultima conseguenza, il senso della vita, la rivendicazione di senso della vita. E vivere così, appunto, non è un'esclusiva dei cristiani, no? Il giudizio universale sarà fatto su chi ha lavato i piedi, su chi ha aiutato, su chi è rimasto nel movimento del rendere uomini. Ma io non ti conosco, io ti conosco, mangiato insieme, che me ne fa? Allora, il secondo paragrafetto che trovate nello schemino, inumana umanità, cioè su questa domanda su che cosa è l'uomo e chi è l'uomo, indissociabilmente, no? Questa domanda che fonda qualsiasi discorso sul senso che ha la faccenda umana, su tutte le antropologie, diciamo così. Per rispondere a questa domanda, chi è l'uomo, noi non possiamo accontentarci di descrivere i comportamenti, i modi di vita, le concezioni che caratterizzano una civiltà. Perché se è vero che nessun gruppo umano, per quanto primitivo, rimane a una sottomissione totale e bruta alla natura, perché ogni gruppo umano inventa un modo di trascendere, di dominare bene o male la natura. È anche vero che ogni gruppo umano rischia di soddisfarsi di ciò che è e della sua maniera di vivere, e anzi di sopravvalutare questi modi di vita, facendone il modello di ogni altra civilizzazione. No. Conosciamo questa tentazione culturale, della centralità culturale, no? Cioè è frequente la tentazione, beh, nell'individuo poi è evidente, siamo così lazzaroni nel diventare uomini, siamo così facili da sistemare con due battute che fanno girare, con due idee senza verificare niente, con quattro soldi in tasca che ti danno qualche sicurezza. Siamo facili da accontentare, molto facili. E siamo anche così sciocchi da ritenere che siamo intelligenti, che noi sappiamo, no? Da non metterci mai in discussione, da non cercare di capire, da non ascoltare nessuno, no? Quindi lo sappiamo che è facile sia per l'individuo, sia per il gruppo, per la società, di credersi arrivato. Di dire l'umanità sono io, capito? Siamo noi. Mentre è tipicamente umana l'esigenza di aspirare a un più di umanità. E soprattutto è umano riconoscere che l'uomo non è molto umano. Quando si dice che l'umanità è largamente disumana, o inumana, appunto. Quando si dice così, non si vuol dire che non esistano uomini, ma anche qualche gesto mio è umano, ogni tanto. No. E tanto più, quindi, non si vuol dire che non esistano uomini che si comportano da uomini veri. Molti uomini, ogni tanto anch'io, appunto, si battono per iscrivere nella società più umanità. Ma allora vuol dire che se bisogna combattere, se dobbiamo far fatica, se dobbiamo continuare a reagire, perdonare, ricostruire, dare continuamente, allora vuol dire che troppo spesso è ancora la disumanità che domina. Beh, la storia moderna è istruttiva, no? Il nostro secolo, che doveva essere il culmine del progresso promesso, ci ha obbligato a prendere questa coscienza e uscire dalle illusioni. In questo il nostro umanesimo è andato all'eccesso dall'umanesimo illuminista, che ha dato l'avvio a questo processo di progresso, di benessere. L'umanesimo dei lumi e del suo ottimismo quanto al progresso che avrebbe realizzato in maniera quasi necessaria la perfettibilità umana. È una parola di Rousseau questa. Il secolo seguente, quello romantico, anche se affiora un senso più acuto della dimensione tragica, no? Ha globalmente nutrito la stessa certezza, l'Ottocento. Certezza che si è fracassata, lo vedevamo anche l'anno scorso, sulla barbarie che fu la prima guerra mondiale e poi la serie tragica di avvenimenti del XX secolo, che mettono in discussione la possibilità di mettere insieme questi due significati del termine umanità, cioè il genere umano preso nella sua totalità e la bontà che rende umani i nostri rapporti reciproci e la nostra esistenza. Però vedete che qui siamo qui in tanti che hanno vissuto metà del secolo scorso e hanno vissuto poi quei fatti tragici degli ultimi decenni del secolo scorso. Però mi pare che non ci siamo inquietati tantissimo, no? Cioè li abbiamo scavalcati abbastanza bellamente, mi pare, e che abbiamo fatto molte riflessioni. Tant'è che vi dicevo l'altra volta la voglia di studiare una volta sistematicamente come può accadere questa roba, che dei buchi di zone intere del mondo sprofondino nella inumanità, nella violenza più animale, più esplicita, più elaborata, più riconosciuta, più organizzata, no? Com'è che questi fenomeni, primo, possono accadere? E secondo, possono essere così facilmente masticati da tutti. No. pensando ingenuamente che sono fenomeni laterali, che sono successi per delle cause, facciamo alcuni dibattiti, no? Ma le poste in gioco radicali della violenza, dell'ignoranza totale, della persuasione che si è capace di mettere in piedi per giustificare e per fare in modo che a un certo punto, come è successo in Ruanda, per esempio, i genitori uccidono i figli i genitori, il marito, la moglie, i preti chiudono dentro la gente in chiesa per farli massacrare. Come sia possibile che succedano queste cose senza mettere in questione appunto la tragica disumanità che c'è in noi, in tutti noi, no? E quindi la necessità di salvarci, la necessità di pregare, di diventare buoni, no, tutti i discorsi che facciamo, no? Cioè, tante volte anche noi cristiani sembriamo passare sulla nostra barchetta dicendo io mi devo salvare. No, attorno a noi c'è un incredibile crollo della creazione. Ma io mi devo salvare, capito? Cioè, questa è l'idea religiosa. Come avviene la presa di coscienza che ci chiama a uscire da questa inumanità? Beh, a differenza di tutti gli altri animali, come dice Morris, noi siamo la scimmia nuda, cioè non nasciamo già con un vestito, con abitudini, con istinti indirizzati. Diceva San Tommaso in modo molto più nobile, noi siamo in qualche maniera tra gli animali i meno determinati, quindi i più incapaci inizialmente, ma siamo capaci di diventare tutto, no? Cioè, questa è la spiritualità dell'uomo, questa è la singolarità del fenomeno umano, no? Quindi la scimmia nuda porta in sé l'idea di perfezione. Un animale orgoglioso, è un animale, come si dice, dalle idee grandi. Santa Teresa il Bambino Gesù diceva che a 3 anni già desiderava avere tutto, essere tutto. Questo è l'uomo, capito? Non penso ci siano animali che pensano di essere tutto, però te, sa mai. E quindi è anche l'animale morale, diciamo, il quale percepisce la possibilità del fallimento, per usare il termine un po' più riassuntivo. Si apre per lui il duplice unico mistero del bene e del male, cioè il bene, ciò che amerebbe fosse, ciò che esige la dignità dell'uomo e a partire da esso il rispetto di ogni uomo. Questo è un tipico prodotto dello spirito umano e testimonia della sua nobiltà. Questo ha dei sentimenti alti, appunto, di sé e degli altri. Dico un prodotto dell'uomo perché al di fuori dell'uomo la realtà è ciò che è, non è né buona né cattiva. Io posso sognarla, augurarmela diversa, ma spogliata dalle esigenze dell'uomo, dello spirito dell'uomo, si riduce ai dati brutti la realtà. È vero che anche gli animali tendono verso ciò che non hanno e gli è necessario, ma si tratta del gioco complesso di dati biologici, appunto. Non riesco a cogliere negli animali l'interrogazione su una qualsiasi forma di dover essere. L'animale soffre, tende a salvaguardare la sua vita, ma limitato a se stesso così com'è, non per migliorarla. Sono gli uomini, non sono gli animali che hanno inventato il veterinario, no, Francesco? Sono gli uomini che hanno pensato, per far sta meglio gli animali, facciamo studiare qualcuno da veterinario, perché mi fa sta meglio, no? E invece la coscienza riflessa dell'uomo è capace di interrogarsi, di scandalizzarsi, di fronte a ciò che considera delle imperfezioni o delle violenze anche della natura. Noi immaginiamo ciò che il mondo dovrebbe essere per rispondere ai nostri desideri, che tra l'altro sono infiniti, appunto. E che poi la macchina economica moderna sta sfruttando al massimo nella linea dei bisogni, no? Dai che questo qui non ne ha mai abbastanza, dagli. Cioè nutrigli le voglie e così si produce, gira, costa, no? Si guadagna. Approfitta dell'apertura dell'uomo, hai capito? Dell'insoddisfazione dell'uomo. E quindi l'umanità a noi appare come incaricata, ha un compito. Si deve assumere il dover essere del mondo che lo spirito le fa desiderare. Come la scoperta del male del mondo impone dei compiti. Pensare ciò che deve essere, concepire i mezzi di tendervi e costruirli per quanto si può. Il male mobilita le forze degli uomini, dovrebbe mobilitare le forze degli uomini, e questa lotta qualifica il senso fondamentale della loro esistenza. Ecco, questo impegno, questa responsabilità nei confronti del male, nei compiti di cui il male segnala l'urgenza, si iscrive in questa dinamica ascendente che caratterizza l'evoluzione dell'universo e della specie umana in particolare. Nato da essa, da questa evoluzione dell'universo, l'uomo è diventato sentinella del cammino del mondo. Vi dicevo, sapete, il tema della sobrietà o del problema delle risorse, chiamiamolo così, no? Beh, sta facendo fare delle riflessioni di grande complessità e profondità a questo animale. Leggevo un libricino di Schiavone, Destino, com'è? Storia destino. Ma folgorante, secondo me, il libricino, ricostruisce in maniera brillantissima tutta la storia dell'universo, dove appare chiaramente che il fenomeno umano è un trattino e fa vedere come questa specie così commovente, così intelligente, così industriosa, in realtà dopo un piccolo trattino sta già mettendo in discussione la sua sopravvivenza, no? Ma non in termini così romanzati. Cioè, la cosa è bella perché è uno che rispetta la serietà di queste osservazioni. Ma pensate appunto come è capace di leggere il tutto, no? È affascinante questa la spiritualità dell'uomo, no? E allo stesso tempo vedete come ne fa la debolezza, perché è bizzarro, perché è insaziabile, perché è terribile, lo sappiamo, insomma. Gli animali si mangiano tra loro per quanto serve, invece noi non abbiamo abbastanza per quanto serve. È spirituale anche la violenza in noi, quindi infinita per alcuni versi. Non abbiamo mai capito perché nella Bibbia il tema dominante è il controllo della violenza, anzi in chiesa non se ne parla mai assolutamente, in chiesa è la roba de, no? Tutta roba de anima, de, no? Mettila lì, con la lana tra i suoi pecore, no? O me che l'immagine che ho visto là. Invece la Bibbia, siccome prende posizione nella storia degli uomini, non può fare a meno di vedere i grandi pericoli. Ma pensate anche alla stupidità con cui abbiamo psicologizzato il tema del peccato, cioè trasformandolo solo in un problema di benessere o malessere, di senso di colpa, di angoscia, ma nel senso di depressione, no? Nell'ignorare la portata invece storica del peccato,